Buonasera a tutti, bentrovati. Prima di andare avanti, avevamo due domande che avevamo alla fine settimana scorsa abbiamo posto, e Vittorio aveva chiesto. Allora, uno era se Nadav e Aviu erano stati unti. Non so chi aveva chiesto questo, forse qualcun altro. La tua era un'altra domanda, ok? Praticamente abbiamo spiegato, vi ricordate che Aaron aveva quattro figli, tutti e quattro Cohen, due di loro, il sacrificio era anche a nome loro perché avevano, essendo figli di Aaron, avevano peccato, eccetera, eccetera, perciò quando facevano sacrificio loro due mettevano le mani per pulire questo peccato che il papà aveva fatto, perciò comprendeva la famiglia. Allora la domanda era perché gli altri due figli non andavano a Viù, e lì abbiamo risposto che visto che loro da lì a poco morivano, e allora già la loro morte sarebbe stato il loro perdono. Allora non so chi ha chiesto se loro erano stati unti, perché da una parte si vedeva che loro non avevano partecipato a quel sacrificio di espiazione. Allora la risposta è sì. Loro erano stati unti perché altrimenti non potevano fare il servizio del Cohen. Il fatto che non hanno partecipato a quel sacrificio è perché stavano per morire, ripeto. Allora Dio ha detto che okay, già la loro morte sarà per loro il perdono. E questa è una domanda. L'altra domanda che ha fatto appunto Vittorio era sul santuario di Mosè. Tutte queste cose qua che stiamo raccontando è nel Mishkan, vuol dire nel santuario mobile, prima di entrare in Israele, perché appunto Mosè non è mai entrato in Israele. Perciò tutto quello che stiamo studiando adesso, che poi sarà identico anche nel primo santuario in Gerusalemme, tutto quello che abbiamo studiato, che stiamo studiando adesso, era per il Mishkan mobile, che poi una volta in Israele, sarebbe stato tutto uguale.
Ok, grazie.
Perciò, ovviamente Mosè, non essendo entrato in Israele, questa è la risposta. Ok. Perciò adesso andiamo a pagina, 472. Passo 13. Siamo in mezzo a raccontare i vari sacrifici. Allora qua dice, prenderai tutto il grasso, prenderai tutto il grasso che ricopre le interiora. Il diaframma con una parte del fegato e i due reni con il grasso che li ricopre e li farai ardere sull'altare. Allora, l'animale, un sacrificio cos'era? L'animale veniva prima fatto la shechitah, vuol dire il taglio rituale secondo la legge ebraica, eccetera. E dopodiché, ovviamente, si bruciava sull'altare e così via. Allora, perciò 13. Prenderai tutto il grasso, lo ripeto, prenderai tutto il grasso che ricopre l'interiore. All'interno dell'animale il grasso lo prenderai, il diaframma con una parte del fegato e i due reni con il grasso che li ricopre e li farai ardere sull'altare. 13. Abbiamo il commento, tutto il grasso, la membrana che ricopre il ventre, ossia tutto il grasso della cavità del corpo, il grasso e il sangue non venivano mai mangiati in nessun tipo di sacrificio. Allora, ricordiamoci, i sacrifici, a parte uno, una parte veniva bruciato e una parte veniva mangiato, consumato. Ok? A volte il Cohen, a volte il Cohen è il padrone, chi portava sacrifici e così via. Qua dice la parte che veniva mangiata Non era mai il grasso, non veniva mai mangiato, e ovviamente il sangue, perché il sangue per noi non è kasher. Tuttora noi dissanguiamo l'animale e mangiamo. Perciò il grasso e il sangue non venivano mai mangiati in nessun tipo di sacrificio. Il diaframma con una parte del fegato, come abbiamo detto prima, secondo Rambam, l'espressione indica invece una piccola protuberanza che sporge dalla parte inferiore del fegato. Ok, qua entra proprio nei dettagli tecnici. Benissimo, 14. Questo giovenco di cui stiamo parlando dice: brucerai la carne del giovenco, la sua pelle e i suoi escrementi fuori dall'accampamento. Esso è un sacrificio espiatorio che viene chiamato chattat. Perciò abbiamo diversi tipi di sacrifici, quello per espiare, abbiamo quelli per fare un dono e così via. Dipende appunto dalla situazione. Questo di cui stiamo parlando è chattat, per espiare i peccati. Vediamo il 14. Quando dice brucerai, Rashi fa notare che di norma l'unico sacrificio di espiazione, cioè chattat, che veniva bruciato interamente, era quello il cui rituale relativo al sangue veniva effettuato all'interno del tabernacolo, come appunto le offerte degli Yom Kippur. Tale offerta è l'unica eccezione alla regola. Ramban illustra il motivo di questo fatto eccezionale, spiegando che il sacrificio di Chattat perdonava Aaronne e quindi rientrava nella categoria del toro del Kohen unto. Perciò, dice, andiamo passo per passo. Questo sacrificio, che viene appunto bruciato interamente, era quello appunto con il rituale relativo al sangue, e veniva fatto all'interno del santuario, del tabernacolo, come a Yom Kippur. Questa offerta era l'unica eccezione alla regola. Ramban illustra il motivo di questo fatto eccezionale, spiegando che il sacrificio di Chattat perdonava Aaronne e quindi rientrava nella categoria del toro del sacerdote, del Cohen, che era unto, che veniva arso totalmente perché il suo sangue si offriva all'interno del Mishkan. Di solito quello che veniva arso totalmente era un altro, quello che vedremo dopo, il Corban che si chiama Olah. Quello veniva unto, bruciato totalmente. L'unico caso che veniva bruciato totalmente era il Chattat quando era per Aaronne, che veniva arso totalmente perché il suo sangue si offriva all'interno del Mishkan. Tuttavia, il sangue di questo toro non poteva essere fatto entrare nel santuario perché il divisorio stesso non era stato consacrato fino alla conclusione dei 7 giorni di inaugurazione, tutta una cosa molto completa, molto complessa. Poi, quando dice gli escrementi, dice o cibo presente negli intestini. Anche nell'intestino, quando ancora cibo, quello veniva anche bruciato. Perciò abbiamo spiegato il 14. Andiamo al passo 15. Passo 15 dice: prenderai il primo montone e Aaronne e i suoi figli imporranno le mani sul capo del montone. Vediamo se c'è un commento. No, 16. Perciò su questo montone che Aaron e i suoi figli hanno posto le loro mani, devi sgoccerai questo montone, ne prenderai il sangue e lo cospargerai sull'altare tutto intorno. Perciò stiamo parlando adesso di quello del montone per Aaron e i suoi figli, no? Sgoccerai il montone, ne prenderai il sangue e lo cospargerai sull'altare tutto intorno. Vediamo il commento 16, tutto intorno, spruzzando il sangue. Tutte queste cose che stiamo leggendo sono estremamente difficili da capire. Sia la parte tecnica di come veniva fatto, sia anche a volte le motivazioni di tutte queste cose qua. Perciò stiamo passando un pezzo della Torah estremamente difficile, perciò è normale magari se non capiamo tutto. Perciò qua dice tutto intorno, 16 nel commento, spruzzando il sangue ai due angoli opposti dell'altare affinché si depositasse su tutti e quattro lati. Perciò spruzzava soltanto su due, però i due poi si spargeva in tutti e quattro i lati. 17. Dividerai il montone nelle due parti. Una volta che veniva tagliato, secondo il rituale, lo si divideva in due. Ne laverai le interiora e le zampe, venivano lavate, e li metterai insieme alle parti e alla sua testa. 17 non c'è commento. 18, brucerai l'intero montone sull'altare. Esso è un olà. Ecco, adesso parla del sacrificio olà per Hashem. Qua dice una frase che è ripetuta tantissime volte, queste parole qua. Fragranza gradita, Reach Nichoach. Un profumo, una fragranza gradita. Esso è un'offerta bruciata per Hashem, che adesso andremo a, diciamo il passo, il numero 18 commento. Brucerai l'intero montone. A differenza del giovenco, di cui veniva bruciati solo grassi e le interiora, il montone veniva bruciato in tutte le parti menzionate nel verso precedente e non veniva mangiato niente di esso, soltanto bruciato tutto e basta. Fragranza gradita, letteralmente aroma piacevole e rasserenante, ossia un aroma che procura soddisfazione a Dio. Perché, sia chiaro, la domanda che i maestri chiedono è: che aroma è? Carne bruciata, carne carbonizzata, è un cattivo odore, non è un buon odore. Eppure la Torah tante volte ripete questa frase, profumo, ossia un aroma che procura soddisfazione a Dio. Adesso capiamo, quando i figli di Israele hanno eseguito la sua volontà, e vabbè, spiega questo anche in un discorso, quando ogni volta che diciamo Reach Nichoach, un profumo per Hashem. Innanzitutto Dio non è materiale, perciò non è che i profumi abbia la differenza tra profumi, e già questo non è un punto. E poi è comunque un cattivo odore. Ma il profumo si intende, è un modo di interpretare, il profumo si intende il piacere che Dio aveva quando i suoi figli facevano prendevano un sacrificio e lo facevano per Dio, specialmente quel sacrificio che stiamo parlando, Olah, che veniva totalmente carbonizzato. Allora, qui la domanda è: che senso ha? Allora, prendere un animale e non mangiarlo e sacrificarlo a Dio totalmente. Questo è il punto. Quando un ebreo fa un qualcosa che non ha una logica, ma lo fa perché sa che è la volontà di Dio, come sprecare, tra virgolette, un animale intero. Questo è il profumo che Dio sente, che noi non facciamo domande, anche quando non capiamo, facciamo la volontà di Dio. Perciò per Dio è vedere che si fa una cosa del genere che non ha nessuna logica, questo è il piacere che Dio prova. Infatti dice, quando i figli di Israele hanno eseguito la sua volontà. Ovviamente l'espressione non va intesa letteralmente. L'odore del sacrificio è naturalmente una metafora della soddisfazione eterea di Hashem. Adesso volevo un attimo uscire dal libro e leggervi un po' di spiegazioni sul Olà, su questo sacrificio. E dice così. Eccolo qua, vediamo se lo trovo, il sacrificio Olà. Eccolo qua. Sacrificio Olà, completamente bruciato, a differenza degli altri sacrifici, come Shelamim e Hatat. La carne del Olà non veniva mangiata né dai Kohanim né dai proprietari. Tuttavia l'offerta saliva in fumo sull'altare come espressione di dedicazione totale ad Hashem. Cos'è il significato spirituale? L'Olah esprimeva l'idea di completa sottomissione a Dio e di elevazione dell'uomo verso l'alto. Non era legato a un peccato, non veniva, l'Olah non era come il Hattat che veniva a perdonare un peccato, ma serviva per espiare pensieri negativi o trasgressioni leggere. Leggere, oppure come offerta volontaria di devozione. Ok? Poi dice, in sintesi, l'Olà era il sacrificio più totale, niente rimaneva all'uomo, tutto veniva dato ad Hashem, simboleggiando una connessione pura e completa. Perché praticamente il padrone non ne godeva in nessun modo, non mangiava nessuna parte, era totalmente per Dio. Poi, elevazione completa dell'ego. Lola veniva completamente bruciato senza che nulla restasse all'uomo. Ok, la Chassidut spiega che questo rappresenta il momento in cui una persona brucia le sue inclinazioni egoistiche. Ricordiamoci, tutti questi sacrifici che facciamo, anche se oggi non ci sono, ci deve essere un insegnamento. C'è un insegnamento attuale. Perciò questo, bruciare le sue inclinazioni egoistiche per elevarsi verso Dio. Perché come combatte l'egoismo con qualcosa di estremamente contrario? Perciò non ne mangi niente, lo offri tutto a Dio. Perciò per sottomettere l'egoismo. Non è solo rinuncia, è trasformazione. Cioè ciò che sale in fumo sull'altare simboleggia la tramutazione del materiale in spirituale. Non è soltanto non mangiare, sto tramutando materiale in spirituale. Olà non nasce da un peccato specifico, ma come dono spontaneo a Dio. La Chassidut insegna che il vero servizio a Dio nasce dal desiderio puro di dare, senza aspettarsi nulla in cambio. Ogni gesto nell'Olà, dalla scelta dell'animale alla combustione completa, ha un parallelo interiore. Il Rebbe sottolinea che ogni pensiero, parola e azione possono diventare olà. Oggi noi, il nostro pensiero, azione e parola devono essere olà, se offerti a Dio con l'intenzione giusta. Così anche nelle attività quotidiane possiamo, tra virgolette, bruciare il nostro ego e dedicare tutto al Creatore. Olà sale verso alto. Olà vuol dire sale, olè. Simbolizzando che l'uomo non deve accontentarsi del terreno, ma mirare sempre alla spiritualità. È un incoraggiamento a trasformare le sfide quotidiane in opportunità di crescita interiore. In breve, Olà non era solo un sacrificio fisico, ma un insegnamento spirituale. Donarsi completamente a Dio, elevare ciò che è materiale e egoistico in qualcosa di santo, e vivere la vita come un'offerta continua. Ok, colgo l'occasione. Adesso noi siamo il
Se
24. Un secondo,
non
secondo, secondo, secondo.
sbaglio, poi quando il Cohen andava a vedere la Maracà, se era bruciato tutto, se era rimasto qualche pezzo non bruciato, lo rimetteva sulla Maracà perché fosse bruciato completamente.
Completamente.
Quindi se rimaneva un pezzo di carne dovevano ribruciarlo
Assolutamente.
poi.
Dicevo, oggi, adesso, in questo momento, è il 24 di Elul. Domani, perciò chi sta vedendo, chi vedrà la recensione YouTube, oggi sarebbe, giovedì è il 25 di Elul. Cos'è il 25 di Elul?
Creazione del mondo.
È il primo giorno della creazione del mondo. Perciò non è Rosh Hashanah la creazione del mondo. A Rosh Hashanah l'uomo, Adamo ed Eva,
No.
sono stati creati. Perciò domani comincia tutto il percorso della creazione del mondo.
Bereshit.
Stasera, perciò dobbiamo fare qualcosa sempre di buono per creare il mondo. Perciò stasera è il compleanno del mondo, perciò dobbiamo creare spiritualmente il mondo. Ok, andiamo avanti. Aiutatemi, dove siamo?
20,
Ah, 19 l'abbiamo.
473 e nota 19. No,
Giusto.
20, no?
Adesso andiamo al 20. 20. Sgozzerai il montone, prenderai un po' del suo sangue, ne metterai sul lobo dell'orecchio destro di Aronne, sul lobo dell'orecchio destro dei suoi figli, sul pollice della loro mano destra e sull'alluce dei loro piede destro, e cospargerai il sangue sull'altare tutto intorno. Questa è da capire questa, eh? 20, vediamo. Sul pollice, Rashi spiega che si tratta dell'articolazione intermedia del pollice, dove veniva appunto messo il sangue. Poi dice orecchio, mano e piede. Perché? Con l'orecchio si è in grado di sentire e di ascoltare. Con la mano si agisce, con il piede ci si sposta. Tutti e tre questi organi furono consacrati per mostrare che il sacerdote dedicava tutte le sue facoltà al servizio di Hashem. Perciò mani, i piedi, e l'orecchio, tutto questo era consacrato per Hashem. Era un simbolo. Ok, 21. Prenderai un po' del sangue che vi sarà sull'altare e un po' d'olio d'unzione e cospargerai, ogni volta faccio fatica, su Aronne e sui suoi indumenti, suoi e dei suoi figli, e sugli indumenti dei suoi figli insieme a lui, sarà consacrato egli e i suoi indumenti, e i suoi figli e i loro indumenti insieme a lui. Andiamo subito a vedere la spiegazione. Aronne, ossia sui vestiti di Aharon e dei suoi figli, una volta indossato da loro, stiamo parlando dei vestiti del sacerdozio, non dei vestiti che andavano per strada. L'aspersione veniva effettuata su di loro tutte insieme, perciò con sangue e con questo olio di unzione. 22. Preleverai dal montone il grasso, la coda, il grasso che ricopre le interiora, il diaframma del fegato e i due reni con il grasso che li ricopre. La coscia destra, essendo esso un montone di pace, cioè Shelamim. Il Corban, sacrificio che si chiama Shelamim. Adesso andiamo a 22 commento. Grasso dell'intestino tenue o dello stomaco. La coda, da dove partiva la coda? Ossia la parte dei reni, ossia la parte dai reni in giù. Non usato la coda come noi la capiamo, dai reni in giù quello era considerato la coda. Un montone di pace viene chiamato Shelamim, che viene dalla parola Shalom, no? In base a Rashi, che spiega che Miluim, in questo contesto, è sinonimo di Shelamim. Nella Torah lo chiama Miluim. Cosa vuol dire? Ossia un sacrificio perfetto. Shalem vuol dire completo, perfetto, che coinvolge tutti gli elementi, cioè l'altare, colui che offre il sacrificio e colui che lo esegue. Perciò, perché cosa vuol dire? Che anche lui lo mangiava. Perciò in questo caso il Kohen ne mangiava una parte. L'altare veniva bruciato una parte e il padrone del sacrificio ne mangiava una parte. 24. Poserai il tutto sulle mani di Aaron e sulle mani dei suoi figli e lo farai oscillare al cospetto di Hashem. Cosa vuol dire lo poserai sulle mani? Andiamo a vedere il 24. Sulle mani di Aaron e sulle mani dei figli, contemporaneamente, loro si tenevano l'uno accanto all'altro, Aaron e i suoi figli, probabilmente in cerchio, e tendevano le mani tutti insieme affinché Mosè potesse posare il cesto sulle mani di tutti contemporaneamente. Perciò si mettevano, diciamo, in cerchio, allungavano le mani e tutti mettevano le mani così, in modo tale che come se creassero una rete, diciamo, e Mosè poteva mettere la cesta con tutto quello che c'era dentro sulle loro mani. Tutti contemporaneamente. Poi dice, lo farai oscillare. In ebraico è nafta o tam tenufa. Il termine tenufa indica l'offerta che viene fatta ondeggiare avanti e indietro, in alto o in basso, con le braccia. Perciò loro questo cesto con dentro l'animale a pezzi, loro lo andavano avanti, indietro, su e giù. Rashi aggiunge alla spiegazione il termine in francese, perché Rashi era in Francia. Molte volte succede che quando lui, se vediamo il Rashi, che è scritto tutto in ebraico, ma certe parole lui le scrive in francese. Interessante. Perciò qui il termine in francese antico, ventilare. Perciò questo sacrificio viene ventilato. Il significato simbolico di questo gesto, di nuovo una cosa un po' particolare, spiega il Talmud e riporta Rashi. È la dichiarazione della sovranità di colui al quale appartengono i quattro punti cardinali. Avanti, indietro, destra, sinistra. Di nuovo vediamo che qua dicevano tutto è Hashem. In ebraico ruchot, che vuol dire venti, ma vuol dire anche spiriti. Ai quattro ruchot vuol dire quattro venti, ma anche vuol dire ai spiriti. Cosa vuol dire? Questo tenufa, questo agitare, quindi ostacola e contrasta le forze e i spiriti maligni. Andava ai quattro punti, ma anche tutti gli spiriti maligni venivano allontanati da questa cosa. Vediamo se facciamo anche il 25. Sì, 25. Li prenderai dalle loro mani, dopo che hanno fatto questo, li prenderai dalle loro mani e li brucerai sull'altare con l'olà, come fragranza gradita al cospetto di Hashem. Esso è un sacrificio bruciato per Hashem. 25, insieme al Olah, tutte queste cose sarebbero state bruciate sull'altare dopo il primo montone. Al cospetto di Hashem, è possibile che queste parole si riferiscano all'atto di bruciare e non alla fragranza gradita. Quando dice che è davanti a Shem, non si intende, in questo caso intende l'atto di veniva bruciato davanti a Shem, perché era sull'altare. Ok, diciamo che fermiamoci qui. Per un attimo, oggi è mercoledì, settimana prossima mercoledì è Rosh Hashanah, perciò anche qui andiamo alla settimana dopo. Quest'anno ci rimane il giovedì, perché giovedì non è mai festivo. Perciò la diretta andrà in onda regolarmente per domani e anche giovedì prossimo. Ok, a voi. Qualcuno vuole dire qualcosa?
A me ha colpito molto questo profumo che era gradito ad Hashem e mi è venuto in mente quando preghiamo con, non ricordo quale salmo, perdonatemi, ma quando si dice appunto salga a te la mia preghiera come profumo soave. Ma non ricordo che salmo è, però ecco, mi ha fatto venire
Praticamente
preghiera, anche se è un sacrificio differente, è come se il profumo giunga a lui come.
qua vuole insegnarci anche molte volte che Dio legge il nostro cuore. Uno può fare tutto alla perfezione, ma se è soltanto un qualcosa di tecnico che fa tutto, però non lo fa col cuore, sì, ok, hai fatto la mitzvah, sicuramente, ma Dio vuole anche il nostro cuore. Perciò molte volte Una persona magari non fa esattamente tutta la lettera perché non sa, non conosce, non ha studiato, però ci mette molto cuore. Allora Dio legge anche il nostro cuore. Perciò qui o là, che fa vedere che fai una cosa strana, non mangi niente, gli animali costano e lo prendi e lo bruci totalmente. Perché lo fai? Perché Dio mi ha chiesto. Io non capisco perché lo fa Dio. Allora lì la sottomissione della nostra mente, purtroppo la mente è vero che è importante, ma spesso la mente separa tra noi e Dio. Perché tu pensi di capire diversamente, pensi che capisci meglio, pensi che quella cosa ormai è antiquata. Il troppo pensare molte volte è contrario di intelligenza. Perciò quando fai questo sacrificio dici, io non lo so, non vado, non seguo la logica, seguo la parola di Hashem. Allora Dio ha piacere, in particolar modo in quel sacrificio, perché lo fai totalmente senza capire. Perciò quando non facciamo le cose giuste, molte volte le persone dicono, l'ho detto anche un'altra volta, che beh, io non, la mattina magari non metto tefilin perché non sono capace a fare esattamente quanti giri e poi magari Dio si arrabbia. No, fallo, fallo. Fai quello che sei capace, poi chiedi, ovviamente devi imparare, ma fallo. Perché fare e non fare, fare è meglio. Perché Dio vede la tua buona volontà, vede che ti vuoi servirlo, che fai la missione. La fai sbagliata, va bene, non succede niente, non muore nessuno, però almeno l'hai fatta. Se non lo fai, non imparerai mai. Come la solita frase, sbagliando si impara, esattamente qua. Dio vuole vedere anche il nostro cuore. Perciò mai, mai dire, ah, ma non faccio perché non sono puro, non sono completo. Non sono giustificazioni queste.
Grazie.
Poi
Questo
Dio.
movimento di oscillare avanti e indietro assomiglia un po' a quello dell'etrog, dell'ulav,
Sì,
mi è venuto in mente,
ha il suo
ai
senso. Sì,
quattro punti cardinali.
sì, 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 sì. Ah, perché qua appunto dice toglie tutti gli spiriti
Esatto,
maligni. Sì.
sì. E poi dicevo questa cerimonia dei quattro angoli è quello che si dice la mattina dei Korbanot, no? Esehu Makom Shel Zevachim, ti dice che girava Drumit, Zofanit, Maravit, facendo il
Sì.
giro sui Karnot HaMizbeach. Interessantissimo questo. Poi ti dice su quale angolo spruzzavi,
Sì,
Spritzen, e si
sono cose
ispira a
difficili, sono
queste
cose.
parte
Sì,
che
sì, 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 sì.
c'è il testo completo. Ecco, nell'ulav ci sono però due movimenti di più, c'è ragione Vittorio, però ci sono due movimenti di più, ce ne sono solo quattro, ma sono sei.
Su e giù.
Destra, sinistra, su e giù, davanti,
Sì,
dietro.
sì, 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 sì.
Diventa una cosa simbolicamente interessantissima questa qui,
Sì.
come veramente, io non so come facevano così a immaginare tutta questa.
È Hashem che
Sì,
è tutto.
sì.
Solo
Poi è
Hashem può.
difficile anche metterla per iscritto, però,
Sì,
perché poi, insomma,
sì,
rischi
sì,
di far confusione, no?
sì,
Tra i vari corbanotti, eccetera, insomma.
sì, sì. Sì. Ok, buon compleanno del mondo.
Buon compleanno del mondo, amen, amen.
Buona serata, buona serata.
Certo.